Sabato 13 gennaio 2024, bentornati su Radio Bla Bla Network per una nuova puntata di Nerd Point. Noi siamo il Nerd Team, qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Bla Bla Network. Torniamo a chiacchierare insieme, l'altra volta mi avete lasciato da solo, ma ho chiacchierato solo con qualche ascoltatore, tra cui Riccardo che era dall'altra parte. Ma Ricky è tornato dalla parte corretta del microfono e quindi si chiacchiera assieme.
Sono finite le vacanze.
Segnalato questo fine vacanze dai Golden Globe, verrebbe da dire.
Sì, è stata una settimana particolare perché quest'anno fanno tutte le cerimonie dello spettacolo americano in una settimana, visto che dopo domani ci saranno gli Emmy e quindi tutto concentrato all'interno di questi sette giorni.
In attesa poi degli Oscar.
Esatto, che quella è una cerimonia un po' più importante, ma è importante, anche le altre hanno la loro importanza. Ho visto il film della Cortellesi a proposito di Oscar, non so se verrà mai nominato, però molto bello.
Molto bello, quindi consigliato anche da Nerdpoint. Fateci sapere anche la vostra, ricordiamo i contatti
339-84-20154 è il numero WhatsApp per scriverci durante la diretta. Potete poi seguire Radio Bla Bla Network su Instagram, Facebook, TikTok, mentre vi ricordo di seguire le pagine di Nerdpoint su X, su Instagram, e so che Teo cura anche la nostra pagina di Threads.
Sì, abbiamo fatto Threads e ho abbandonato X, quindi mi sa che...
Ok,
c'è ancora, dobbiamo decidere cosa farne. Facciamo anche un sondaggio interno agli ascoltatori: preferite Threads o X? Ho visto che su Threads c'è una bella community di amanti di serie TV, anime, Marvel, DC, quindi forse è più comodo spostarsi tutti su Threads. Comunque fateci sapere.
Di nuovo in diretta e iniziamo con la Marvel.
Con la novità, l'abitudine qui a Nerdpoint era proprio iniziare commentando, no, i prodotti della Marvel, l'episodio che usciva, il film che usciva. La riprendiamo per questa nuova serie Echo, che è sì del Marvel Cinematic Universe, ma è all'interno di questa nuova sottocategoria Marvel Spotlight, che quindi sono delle vicende che poi rimangono un pochettino scollegate dalla grande trama principale e quindi consente anche a persone che non sono in pari o che non vogliono poi continuare la visione dei prodotti della Marvel di seguirlo.
Ecco,
e quindi potrebbe essere un vantaggio.
Un'ottima notizia.
Un'ottima notizia per te che non vuoi proseguire la visione di Echo.
Guarda, io ieri ho detto guardo Echo, ma l'ho guardato per abitudine, no? Perché sapevo un prodotto della Marvel, lo devo guardare, e dopo il primo quarto d'ora mi sono reso conto che non mi interessava niente. Ho detto ma perché devo guardare la serie su questa? Poi magari è una serie valida, per carità. Anzi, ne sto sentendo anche parlare in maniera positiva.
Pensa che io ho visto solo il primo episodio, ho avuto modo solo di fermarmi lì e poi continuerò durante il weekend. E il primo episodio mi è piaciuto, mi ha convinto.
Sì, infatti,
quindi siamo all'opposto.
Ne sento parlare in maniera positiva, però non ho interesse e a maggior ragione se non andrà ad inficiare nelle vicende principali. Devo fare come con Star Wars, devo prendere quei pochi prodotti per evitare poi di essere sommerso da talmente tanta roba che a un certo punto dico no, basta, adesso mi fermo. E invece preferisco continuare con il filone principale, magari queste serie un po' come Echo, se ho tempo libero, ben venga, altrimenti mi fermo. Però devo dire la verità che la prima puntata, da quel poco che ho visto, sembra interessante, ci sono personaggi interessanti.
Beh, allora Echo noi la conoscevamo già perché l'abbiamo vista nella serie TV di Hawkeye.
Esatto.
Viene ricollegata poi a tutto il filone di Daredevil, lo possiamo dire,
sì,
perché è un personaggio che si muove nella città di New York. E New York, lo sappiamo, è sede anche di tanti eroi cittadini che quindi non hanno poi compiti in giro per la Terra o per l'universo addirittura come gli Avengers, ma che si devono scontrare contro la criminalità newyorkese capeggiata da Kingpin, personaggio che avevamo già visto in più prodotti, sia gli ex prodotti Netflix della Marvel, sia i nuovi prodotti su Disney Plus. A me sta convincendo, tra poco vi spiego perché. Ricordiamo subito che è un prodotto che è vietato ai minori, questo qui.
E allora, prima di Teo che ci spiega perché Echo lo sta convincendo, andiamo a leggere un messaggio di nostro ascoltatore che in maniera molto categorica dice: ragazzi, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, la Marvel ha stufato.
Allora, è una voce che sta arrivando da più parti ed è una voce anche legittima, perché giustamente una persona dopo più di 30 film più le serie TV può anche dire ok basta, mi sono stufato di guardare questo prodotto, ed è un po' la fatica che ha preso moltissime persone che hanno seguito la Marvel, e devo dire che fino a Endgame sono rimasti tutti quanti molto molto soddisfatti. È una cosa umana ed è accettabile, e infatti la Marvel deve iniziare a cambiare un pochettino registro, fare cose diverse, nuove. Echo potrebbe andare anche in questa direzione, poi vedremo, io ho visto solo il primo episodio, quindi così non posso fare spoiler intanto, ma punto 2, quindi non so poi come evolverà bene la trama, la vicenda, e se manterrà le premesse di essere un qualcosa di diverso da quello che la Marvel ha fatto finora. Intanto il fatto che sia un prodotto vietato ai minori di 18 anni indica che hanno deciso di fare qualcosa di diverso, e si vede anche nel primo episodio un prodotto più violento, più maturo, dove non si fanno problemi a mostrare il sangue, per fare solo un esempio, e quindi si va in quella direzione. Riprende un po' il metodo, il modo di lavorare che avevano utilizzato su Netflix per fare le stagioni di Daredevil, secondo me, da quello che ho visto. E quindi se vi era piaciuto Daredevil su Netflix la prima stagione, perché poi la seconda era di una noia mortale e la terza un pochettino forse si risollevava, ma poco, però la prima stagione era stata una bella serie che aveva colpito molti. Se vi è piaciuto quel prodotto, Echo va in quella direzione. Non dico che è la stessa cosa, devo ancora vederlo tutto, però secondo me va in quella direzione, nel strizzare l'occhio a quel tipo di prodotto e a quel tipo di pubblico. E quindi provano a fare qualcosa di diverso, poi vedremo se avrà avuto successo.
A proposito poi di Marvel che ha stancato, secondo me questo 2024 sarà una buona opportunità, perché avremo un solo film in programma.
E forse anche le serie basta, con Echo chiudiamo. E anche,
esatto, per quest'anno. Serie, e forse anche lo spettatore ha un po' di tempo per ricaricare un po' le pile e diciamo farsi crescere un po' di hype, no? Per i prossimi prodotti, che dovrebbero essere un po' più interessanti di quelli che abbiamo visto nell'ultimo periodo, perché poi torneranno gli Avengers, ci saranno personaggi nuovi come Blade, insomma, molta più tensione. E allora ricordiamo che trovate Echo già tutta disponibile su Disney Plus.
Sì,
non
una
uscirà
novità
settimanalmente, ma se volete fare anche binge watching nel weekend è lì tutta a vostra disposizione. Vuoi dirci qualcosa sulla trama del primo
noi
episodio, senza spoiler?
Eravamo rimasti al finale di Okai, questo lo possiamo dire, dove questo personaggio Maya Lopez, che ha poi il nome d'arte Echo, arriva a sconfiggere, a sparare in faccia quello che era diventato il suo obiettivo principale, ovvero Wilson Fisk o Kingpin, usiamo il nome da criminale. Riparte la vicenda qualche mese dopo, qualche settimana dopo quel suo fatto, con lei che è in fuga da New York, ritorna nel suo paese natale per sfuggire alla criminalità newyorkese che vuole vendicare il gesto che ha fatto Kingpin, e quindi lei è in fuga e cerca rifugio nella sua cittadina natale. In realtà lo possiamo dire, perché si vede anche nei trailer e si sapeva, Kingpin non è morto, lo diciamo, io no. non l'ho visto, però non ne sono arrivato a quel punto, te lo fanno vedere nel trailer, quindi si è salvato, e quindi poi ci sarà lui che vorrà vendicarsi di lei, e lei invece Echo che vuole diventare la regina della criminalità, al posto del re diventare regina, vuole prendere nel posto.
Gran ritorno di Okai?
Non lo so, non credo che tornerà Okai, magari tornerà, visto che siamo in quel di New York, Daredevil. Magari tornerà, visto che c'è più di un riferimento a Daredevil, anzi, e non dico altro.
Sperare Kate Bishop, no?
Kate Bishop, non lo so,
Se vuoi non torna nessuno, dai.
Però essendo a New York, potrebbe apparire chiunque come nessuno, perché a New York, ricordiamolo, ci sono Spider-Man, Daredevil e tutti gli altri, no? E poi ci sono gli Avengers che ci passano da New York. Potrebbe esserci chiunque, ma non ci sarà nessuno. Però cioè, ci sarà Kingpin, e mi sembra che poi, tra l'altro, interpretato da Vincent D'Onofrio, che è un ottimo attore, e quindi secondo me qua non si sbaglia, e sarà lui il valore aggiunto della serie, come era stato per Daredevil. L'inizio dell'episodio, del primo episodio, quello che il primo quarto d'ora che ha fatto un attimo stranire Ricky, infatti è un po' strano, però attenzione, perché ti fanno vedere un qualcosa di soprannaturale che riguarda gli antenati di Echo.
No, beh, l'inizio è un sogno, una sorta di visione.
È una visione, un qualcosa che è successo nel passato, che ci lascia intendere
skippabile
che Maya Lopez, oltre a essere molto brava a combattere, potrebbe avere anche dei poteri. Però questo ci ha lasciato sta cosa così, vedremo come si svilupperanno nel corso della serie. E poi ti fanno tutto un gran riepilogo nel passato proprio di Maya Lopez. Te la fanno vedere bambina, come cresce, chi conosce e come prosegue la sua vicenda fino alla serie, per l'appunto, di Okai.
Stavamo parlando di Echo qui a Nerd Point su Radio Blabla Network. Invece sai io cosa ho fatto?
Cosa hai fatto?
Ho visto i primi 20 minuti in maniera molto distratta. Ho spento e ho switchato su Percy Jackson.
Su Percy
Jackson?
Che
è la serie più bella del mondo. No, non è vero, scherzando.
Infatti, stai un po' esagerando. No, tra l'altro,
però sai che è molto carina.
Io con Percy Jackson avevo avuto il tuo problema, che il primo episodio, dopo il primo episodio, ho detto: ah, ma io non posso guardare questa roba. E poi mi ha convinto, ho detto: continuiamo, mi ha convinto. È un po' la problematica dei nostri giorni, no? Che siamo abituati ai social che sono super veloci. Se c'è un qualcosa che ha un inizio lento, dopo un quarto d'ora ci stufiamo, non vogliamo portarlo avanti, e poi magari ci perdiamo qualcosa che in realtà è piacevole.
E soprattutto è tutt'altro che lenta. Perché,
esatto,
perché
è molto
poi,
veloce.
A parte
poi
gli episodi che durano massimo mezz'ora. Massimo. E poi è un... a me piace. Allora, il target di riferimento direi che è destinato soprattutto, sì, forse anche più giovani, sai, anche proprio ragazzi
preadolescenti.
Sì, io amo tutti quei riferimenti un po' alla mitologia greca.
Vabbè, tipici di Percy Jackson,
mi appassiona.
E quindi non vedi l'ora che arrivi su Prime Video la serie di God of War.
Beh, quella assolutamente è una dei goal del 2024. Spero che dovrebbe uscire verso la fine.
Mi sa che arriva nel 2025 anche quella. 2024 è un po' scarno.
Ok. E mi sta piacendo. Ci ho visto i primi 5 episodi, che sono quelli finora disponibili. E ci sta.
Sì, sono prodotti molto diversi. Ecco, invece è vietato ai minori.
Sì,
gli episodi sono più lunghi, 50 minuti episodio. È tutta disponibile, quindi uno può fare binge watching, come abbiamo detto. Però lì bisogna proprio dargli una chance. Tra l'altro, hanno fatto alla fine del primo episodio di Echo il trailer di quello che si vedrà negli episodi successivi.
Mm.
E quindi, che non è lo stesso trailer che secondo me si vedeva su YouTube o sui social o in televisione, è un altro trailer ancora. Proprio per dire: ok, sei arrivato fino a qui, ma guarda che da adesso in poi si cambia anche ritmo, si cambia regia. Io comunque Echo la porterò avanti, e come sempre poi arriveremo qui a commentare il finale. Non so se già sabato prossimo, sabato successivo, non so se faremo un podcast dedicato. Deve esserci qualcosa di clamoroso per fare un podcast dedicato a Echo, secondo me. Quindi secondo me lì non si farà. Mentre magari lo faremo su Percy Jackson, visto che io e Ricky lo stiamo portando avanti, arriveremo insieme a conclusione. Lì sì, poi in realtà tu, Ricky, conosci già la storia, io no, perché non avevo visto niente.
Non
avevi visto i film?
No, e anche perché mi avevano sempre detto tutti che facevano schifo, e allora non...
Ah, i film erano così brutti?
Sì, mi hanno detto che tutto quello... i lettori di Percy Jackson...
Ah, i lettori l'avevano detto.
Mi avevano detto che tutto i prodotti precedenti a Percy Jackson erano brutti, invece di questo ne parlavano bene, quindi l'ho dato un'occasione.
Le 10:30 qui su Radio Blood Network, sempre in diretta con Airpoint, con Ricky qui accanto a me pronto a darvi contatti.
Allora, scriveteci, perché adesso commentiamo i Golden Globe, quindi polemiche. No, non è vero.
Sì, sì, siete dispiaciuti che Barbie ha vinto solo un premio nonostante le mille nomination? Vi spiace? Fatecelo sapere.
Esatto. Al 339-8420-154. E poi, naturalmente, seguite Radio Blabla Network su Instagram, Facebook e TikTok, mentre seguite le pagine di Nerdpoint su Instagram e Threads.
Scriveteci anche lì se ci state ascoltando in podcast. Secondo me, per chi ci ascolta in podcast, è più comodo andare su Threads e commentare lì, o i DM di Instagram, però Threads è più immediato.
Esatto, anche se ogni tanto ci scrivono su,
sì, sì, su Instagram.
Su Instagram
ci facciamo le chiacchierate in privato.
Esatto.
Su Threads invece sono in pubblico.
Esatto. Qualche giorno fa ci hanno ringraziato, però ecco, ci hanno fatto presente che grazie alla nostra recensione su From hanno iniziato a vedere la serie TV e l'hanno promossa, quindi...
Sì, tra l'altro ogni volta sono serie che propone Ricky. Si vede che io non sono abbastanza convincente, perché sei tu che convinci le persone a guardare qualcosa.
Beh, ma From, secondo me,
From però
ti piacerebbe,
roba.
Ti
sì,
piacerebbe,
sì.
Anche se ha un pizzico di horror, un po' più di un pizzico, però tutto il mistero
che c'è
che... dietro.
Per come ne avevate parlato tu e Roby, avevo poi guardato The Last of Us e mi era piaciuta tanto, proprio una bella serie, e ho detto sicuramente verrà premiata ai Golden Globe, e invece no.
Allora, io ero sicuro che la serie non sarebbe stata premiata. Ho qualche speranza in più sulla seconda stagione, ma di fatto la trama secondo me è abbastanza semplice per essere premiata. Avevo qualche speranza per gli attori, ma non
loro
è stato
competevano
così
nella serie drammatica.
Sì, tra l'altro è stato molto simpatico il siparietto tra il vincitore del Golden Globe, il miglior attore per serie drammatica, che diciamo che ha preso in giro simpaticamente sono amici Pedro Pascal, del
perché
fatto
l'ha battuto,
che è molto bello. Vabbè, dopo entriamo nelle dinamiche, perché
tra
ho seguito la cerimonia.
Di solito viene premiata proprio la seconda stagione di una serie,
sì,
quindi...
sì, sì. Però devo dirti la verità, e a proposito di questo dopo chiamerò in aiuto il nostro Robert Downey Jr.
Lui ha fatto,
secondo me, The Last of Us non vincerà, anche perché arriva da un mondo che forse non è ancora ben visto da tutti,
quello dei videogiochi, dici, ecco. Però la serie è fatta bene, cioè
sì,
sembra che arrivi da un videogioco e ha conquistato anche persone che non avevano giocato.
Ecco, prima di finisco un attimo quello che stavo dicendo.
Finisci,
stesso,
nessuno ti mette fretta.
Infatti, mi prendo il mio spazio.
Prendi i tuoi 20 minuti, prego.
Anche Robert Downey Jr., che ha vinto nei Golden Globe la categoria come miglior attore non protagonista,
in Oppenheimer,
esatto, ha detto che probabilmente Iron Man è stata la sua miglior performance, no, come attore.
Ah, sì.
O una delle sue migliori performance.
E non è stata premiata.
No, non che non è stata premiata, ma è stata, lui ha detto, sottovalutata. Poi non deve essere per forza premiata, ma ha detto è stata sottovalutata, forse anche per il contesto in cui ha recitato, un film di supereroi. E quindi secondo me, quando si vanno a fare delle previsioni, forse bisogna tenere conto anche di queste cose.
Sì,
qui
è un po' un peccato
è
il
un
fatto
peccato.
Che uno abbia un pregiudizio, sì. Perché nasce tutto da un pregiudizio, e si vada a perdere la recitazione, la prestazione attoriale di Robert Downey Jr. come Tony Stark, che è qualcosa di eccezionale.
Nel senso, io ci posso stare quando si fa questo discorso sulla categoria film, magari, no? Non è che vai a nominare,
esatto,
Iron Man.
Non metti best film Iron,
esatto.
Man, no,
però
l'attore.
L'attore, la performance è difficile in qualsiasi tipo di film uno tenti di metterla in atto, quindi su questo forse si è ancora un po' indietro, però io parlo da non esperto.
Noi abbiamo
quindi
visto anche personaggi scritti male, ma recitati poi benissimo dall'attore,
sì.
Quindi magari riuscivano anche a salvare un po' quel personaggio. Se i supereroi sono tornati in auge, se c'è stata l'esplosione dopo Iron Man, gran parte del merito è di Robert Downey Jr., bisogna dirlo.
Assolutamente. Poi io sono, uno dei miei pensieri, però appunto da non esperto, è anche che Leonardo DiCaprio, che è uno dei miei attori preferiti, ha vinto l'Oscar
con un
film in cui forse non era da Oscar, però appunto questa è una mia impressione personale. Vediamo però, a proposito, visto che ero partito da The Last of Us, magari gli Emmy li votano proprio un'Academy proprio americana, quindi magari avrà un occhio più di riguardo, anche se ti dico la verità, ho visto le quote, loro come attori sono secondi. Nelle rispettive categorie, con una quota molto alta, sui 10 entrambi,
mentre
il favorito, che forse anche lì è quello di Succession, sono a 1,50, quindi o ci saranno clamorosi ribaltoni o la vedo dura che possono spuntare un premio.
Hai parlato di scommesse, scommettete con moderazione.
Assolutamente.
Se siete attori non potete scommettere su voi stessi, se no fate la fine dei calciatori.
Esatto. Di nuovo in diretta qui su Radio Bla Bla Network, le 10:44. Partiamo con i premi assegnati al cinema.
Sì, andiamo col cinema.
Ok. Miglior film drammatico, Golden Globe, vince Oppenheimer contro una serie di altri film interessanti.
Meritato.
Mentre miglior film o commedia, miglior film commedia o musicale, vince Povere Creature. Non l'ho visto.
Nemmeno io,
non l'ho visto, anche se avevo visto Air, quello con Michael Jordan, Barbie, c'era
Air era molto bello, a me era piaciuto.
Miglior regista, e qui vince Christopher Nolan, sempre con Oppenheimer, battendo il rivale di categoria Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon. Miglior attore in un film drammatico, vince Cillian Murphy.
Era dovuto, cioè non si poteva.
Assolutamente.
Non si poteva fare altrimenti.
Però comunque contro mostri sacri, perché c'era Bradley Cooper, c'era Leonardo DiCaprio.
Però la prestazione in Oppenheimer,
quindi
è qualcosa di oltre, che va oltre la normalità.
Sì, assolutamente. Vince la miglior attrice in un film drammatico, Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon.
Qualcosa l'ha preso anche Killers of the Flower Moon.
Hanno portato a casa anche loro. Vediamo un po' invece il miglior attore in un film o commedia musicale, vince Paul Giamatti in Lezioni di vita.
È grandissimo Paul Giamatti,
Bravo,
sì.
Bravo. C'era Joaquin Phoenix, Matt Damon, Timothée Chalamet, era piena di grandi attori,
per Wonka,
Nicolas Cage.
Timothée Chalamet per Wonka.
Sì, esatto.
Sì.
Mentre miglior attrice in un film, commedia o musicale vince Emma Stone in Povere Creature, all'interno di una categoria che contava Margot Robbie, Natalie Portman, Jennifer Lawrence. Bellissimo quando hanno annunciato la nomination di Jennifer Lawrence, l'hanno inquadrata e lei ha detto:
lei è
o vinco io o me ne vado.
Lei è uno spettacolo, lei è uno spettacolo.
Sempre, sempre molto simpatica.
Dobbiamo invitarla qui a chiacchierare, deve essere, ci fa morire da ridere.
E qui miglior attore non protagonista vince lui, Robert Downey Jr. In una categoria dove tra l'altro c'era anche il suo collega Mark Ruffalo.
Eh sì, contro Mark Ruffalo.
Esatto, e Robert
Tony
De Niro.
Tony contro Hulk.
Esatto, vince Tony, vince Tony. Miglior attrice non protagonista, Davin Joy Randolph in, anche qui, The Holdovers, Lezioni di Vita. Mentre vince il miglior film in una lingua straniera contro il nostro, purtroppo sì, io capitano, Anatomia di una caduta, ne stanno parlando benissimo. Come di un film molto
epocale,
molto valido.
Era 42, il nuovo singolo per Diplo e Maren Morris. 42 è la traduzione, Ricky. So che tu hai problemi con l'inglese. 42 come la risposta alla domanda fondamentale contenuta nella Guida Galattica per autostoppisti di Adams. Volevo citarlo. Ogni volta che io vedo 42 mi viene in mente quello. Era la risposta alla domanda fondamentale, Ricky.
Qual è la domanda fondamentale?
Bella domanda, non si sa.
Non si sa, esatto.
No, invito tutti quanti a leggere la saga di Guida Galattica per autostopisti, se non l'avete ancora fatto. Una trilogia in sei libri. Una trilogia in sei libri. C'è stato anche il film qualche anno fa, era su Netflix, credo che sia rimasto lì, non sia stato spostato. Il film riprende, no, il primo libro. Non è bello come i libri, però comunque è stato qualcosa di divertente. Ma dobbiamo passare alle serie sui Golden Globe?
No, abbiamo ancora qualche categoria. C'è miglior film d'animazione.
Ah sì, questo mi interessa.
Vince Il ragazzo e l'airone, che ho visto settimana scorsa al cinema.
Tra l'altro ha battuto Spider-Man, com'è che, Across the Spider-Verse.
Across the Spider-Verse
che,
ha battuto.
Tra l'altro è disponibile su Prime Video e ne consiglio la visione perché è un film strepitoso. È strepitoso, è il miglior film di supereroi del 2023. Forse per quello che non ha vinto, perché di supereroi.
Ha battuto Elemental, ha battuto Super Mario Bros.
Gran film, eh. Però l'hanno messo sull'animazione. Ah beh, sì, è vero.
Battuto,
sì, sì, c'era. Sì, sì.
Ha battuto, diciamo, dei pezzi grossi.
Beh,
a
Super
proposito,
Mario Bros. Non poteva vincere. È bellissimo, ma non poteva vincere. Dai.
Esatto, ci sta, ci sta. A proposito di miglior sceneggiatura, scusa, a proposito di Anatomia di una caduta, il film ha vinto anche la miglior sceneggiatura. Segno quindi che... E poi ha vinto miglior incasso al botteghino Barbie.
Qualcosa l'ha portato a casa.
Portato a casa
uno su 9 nomination.
Scusate, non so su cosa si basi questo premio. Semplicemente su
i
quale
soldi?
Film ha guadagnato di più.
Dovrebbe essere quello.
Che
sì.
Premio è? L'unico premio che sai di vincere ancora prima di andare alla cerimonia. Molto brutto questo premio.
Perché, scusa,
molto, molto
cos'è che hai contro Barbie? Cosa ti
no,
ha fatto?
No, molto brutto il fatto che, scusami, ma che categoria è miglior incasso al
miglior
botteghino
incasso.
Ho capito, ma lo sai prima di arrivare alla cerimonia.
E beh, lo sai prima,
non
ma
c'è
magari
hype, non c'è la suspense
prima,
del...
Un'ora prima della cerimonia uno spende 1 milione di euro per andare a vedere un altro film e ti batte.
Non mi piace, bocciata. Categoria bocciata.
Passiamo alle serie.
Passiamo alle serie. Miglior serie drammatica vince The Last of Us, gente.
No, ha vinto The Last of Us, smettila.
Ha vinto Succession.
Che prima o poi dovrò guardare a questo punto.
Sì, perché ogni anno vince Succession. Vabbè.
Sì, ogni anno vince, è incredibile.
Ma controlliamo la busta, facciamo qualche verifica.
È la stessa busta di ogni anno, no?
Signor giudice... Non lo so. Adesso state con noi perché adesso entriamo nel vivo invece delle serie TV. Ci ascoltiamo adesso Straniero di Massimo Pericolo con Tedua. Allora, andiamo avanti perché dopo la vittoria di Succession, naturalmente Succession ha fatto
incetta degli attori.
Così come Oppenheimer ha dominato la categoria film, Succession ha nominato quella delle serie TV, quindi Kieran Culkin ha vinto il miglior attore in una serie drammatica, mentre Sarah Snook, sempre di Succession, ha vinto miglior attrice in una serie drammatica.
Ma lo stesso è successo nella comedy.
Lo stesso è successo nella comedy. Intanto, miglior serie commedia musicale ha vinto The Bear, che so che stai,
allora,
che stai seguendo.
The Bear, seconda stagione, ha vinto The Bear, seconda stagione, e ha battuto la terza stagione di Ted Lasso. Io ci sono rimasto malissimo quando ho visto questa notizia, perché lo sapete, io amo Ted Lasso. Purtroppo è conclusa, ma è una delle serie TV più belle che sono uscite negli ultimi anni. Allora ho detto, ma se questo The Bear è così bella, me lo guardo, e quindi l'ho iniziato, poi dopo magari ne parliamo meglio, ve lo racconto. E devo dire che non si ride, come si ride magari in Ted Lasso, ma si ride davvero poco, però comunque è un prodotto fatto bene e dopo ne parliamo meglio. Perché poi mi devi dire che miglior attore e miglior attrice sono andati
a The Bear, quindi Jeremy Allen White è il miglior attore in una serie commedia, e la miglior attrice è Hayao è The Beery, non conosco.
Sì, sì, no, sono i due attori protagonisti di The Bear e devo dire che anche già solo nei primi episodi si vede che sono molto bravi, bisogna dire, loro due sono molto bravi, reggono loro due questa serie TV, nonostante poi ci siano tanti altri personaggi. Ne parliamo però dopo di The Bear, no? Questa serie TV ambientata in un ristorante che fa panini, ma dove lo chef in realtà arriva da un ristorante stellato, però ne parliamo dopo.
Ok, ok, andiamo con le ultime categorie, poi naturalmente ci sono altri premi un po' minori o che comunque concernono meno al nostro programma. Miglior miniserie o film televisivo, Lo Scontro, Beef,
che mi manca,
che manca anche a me. Mentre possiamo dire, possiamo annunciare anche questa categoria che comunque secondo me è simpatica: miglior comico stand up ha vinto Ricky Gervais.
Ah, che
suo
strano
spettacolo Armageddon.
Come mai ha vinto lui?
Sempre molto
acclamato. Io pensavo
acclamato.
Che mi dicessi uno che è ancora sconosciuto. No, è lui.
È lui.
Tra tutti, proprio lui. Tra l'altro non avevo letto grandi recensioni dell'ultimo spettacolo comico, però cioè, non è che uno può essere sempre al 100%.
Infatti.
Però ha vinto lo stesso.
Ha vinto lo stesso, anche non al 100%. A proposito di comici, ho visto che su Prime Video è arrivato lo spettacolo di Checco Zalone, quindi se
me
volete
lo vado
farvi
a guardare,
due risate...
Quello sicuramente. Lo merita lui il Golden Globe.
Di nuovo in diretta con Nerdpoint. Inizia la seconda ora alle 11:07, bentornati con noi, sono Ricky, qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buongiorno a tutti, siamo ripartiti, no? Siamo ripartiti, giustamente, abbiamo finito con i Golden Globe, ma aspettiamo ancora i vostri commenti.
Aspettiamo i nostri commenti e soprattutto aspettiamo gli Emmy, perché i Golden Globe
non mi piacciono,
ha vinto gente scarsa.
Davvero?
No, non è vero.
Questo, no, perché prima eri contento che Barbie non ha vinto niente, adesso sei triste perché non ha vinto niente.
In realtà, io sai che Barbie non l'ho visto e secondo me mi piacerebbe come film, per come sono. Quindi lo vedrò presto, ma da un lato sapevo che non avrebbe vinto determinati premi. Però adesso noi non li abbiamo ovviamente elencati tutti, ha vinto qualche premio anche come colonna sonora,
sì.
Perché ha comunque presentato tante canzoni iconiche che comunque resteranno, sono nella playlist di molte persone, anche se ormai...
I'm a Barbie girl!
La mia playlist 2024 ci saranno solamente i Club Dogo.
Club Dogo, che, diciamo, visto che ieri è uscito l'album, li aspettiamo qui a Radio Barbie Network, loro hanno detto che non faranno interviste, però magari da noi passano, chi lo sa, vengono qui al bar accanto e poi passano qui da noi. Detto questo, ricordiamo davvero i contatti.
I contatti, sì, 339-8420154 è il numero WhatsApp per interagire con noi. E poi seguite Nerdpoint su Instagram, Facebook, TikTok. Mentre seguite Nerdpoint su Threads e su Instagram.
Scriveteci su Threads.
Esatto, scriveteci su Threads e nei direct di Instagram. Ricordo sempre che tramite Instagram potete accedere ai nostri podcast per le puntate settimanali e per i contenuti speciali.
Ogni tanto salta fuori qualche contenuto speciale. Adesso
esatto.
Aspettiamo di fare il podcast su Percy Jackson.
Chi lo sa, ci sono tante cose interessanti e tante notizie sparse che darò nel corso di questa trasmissione, che mi stanno venendo in mente tutte ore.
No? Poi ricordiamo che Ricky ha comprato Baldur's Gate 3, quindi si sta divertendo.
No, non è purtroppo vero. No, ho comprato The Witcher 3. Ma...
Però lì stiamo andando. Era stato Game of the Year, se non sbaglio, ma di
sì,
quanti anni
tanti
fa?
Anni
8
fa.
Anni
sì,
fa,
sì,
forse.
Sì, sì,
sì. Era meritato all'epoca.
Assolutamente, no. Ma su la remaster per PlayStation 5 gira fortissimo. È veramente un bel gioco. Un po' lento per i miei gusti, ma ci sta. E allora inizio, nell'attesa che arrivi Luca dell'idea che ti manca, con qualche notizia, no?
Perché, notizia sparsa,
perché ci siamo, ragazzi, è in produzione la quinta e ultima stagione, il gran finale di Stranger Things. Stanno arrivando le foto dal set.
Che uscirà nel 2025.
Sì,
tutte le cose escono nel 2025. Cosa esce nel 2024?
2024 hanno già
Deadpool, sicuramente.
E a proposito, ecco, dovrebbe uscire. Perché stanno uscendo i primi teaser, trailer, la stagione di The Walking Dead legata a Rick e Michonne, The Ones Who Live si
chiama.
Quindi
è un altro spin-off
e finalmente sapremo che fine ha fatto Rick, finalmente, perché dopo la sparizione
ma in quale stagione?
Ottava, nona stagione. Ma il problema è che a un certo punto si è scoperto che Rick fosse vivo e quindi tutti i fan si aspettavano il gran ritorno nel finale, no? Di stagione.
Ah, perché tu durante le ultime stagioni scoprivi sta cosa, ma non te lo facevano vedere.
Esatto, Il tutto lo vedevi solamente nella scena post credit dell'ultima puntata.
Ma era
un palese trailer più che una sua ricompare, era un trailer a quella che sarebbe stata la stagione su di lui.
Sì, sì.
Però vorrei pregare Disney Plus di acquisire i diritti degli altri spin-off che sono usciti di The Walking Dead e mettermi a disposizione, perché io devo ancora recuperare la serie di Maggie e Negan. Di cui
dov'è
è già
che sono quelle?
Sono in America.
Sono in America.
Di cui è stata già annunciata una seconda stagione, quindi vuol dire che è un bel prodotto. È già uscita la serie di Daryl, che io ancora non ho visto perché voi non acquistate i diritti. Allora Disney Plus, visto che io pago un servizio, voi fate il piacere di...
Ma scusa, ma allora, visto che sei così bravo, perché non vai tu a capo di Disney Plus? Visto che sei così bravo, mandi il curriculum, ti fai prendere da Disney e mi dai il profilo gratis, l'abbonamento gratis.
E compro solo i prodotti che mi piacciono.
Solo quelli che ti piacciono, togli tutto il resto. No, che tra l'altro Disney Plus sta vincendo tanti premi con alcuni suoi prodotti, abbiamo detto prima The Bear, poi ce ne sono anche tanti altri che a volte, magari qui in Italia, prendiamo un po' in sordina, un po' perché sono su Disney, un po' perché non sono nemmeno pubblicizzati a dovere da Disney, secondo me, e poi in realtà sono prodotti che meritano l'attenzione. Quando ci capita di imbatterci, poi li riportiamo qui. Tra poco io vi parlo di The Bear, che comunque ha un qualcosa che potrebbe attirare gran parte del pubblico italiano, visto che in tanti siamo appassionati di cucina e di programmi di cucina.
Allora, Teo, pendiamo dalle tue labbra, dici qualcosa di più su questo The Bear.
Ha vinto il Golden Globe miglior serie commedia. Se pensate alla commedia, vuol dire che ci sarà magari in un futuro un finale felice. Comunque non è che si rida molto spesso durante questo prodotto, che ha parecchie tragedie al suo interno. Ma andiamo con ordine. È la storia di un giovane chef da ristorante stellato che, come scelta di vita, decide di abbandonare il ristorante dove stava lavorando per andare a prendere in mano, per prendere la gestione di un piccolo ristorante che era del fratello. Piccolo ristorante che fa panini o comunque piatti molto semplici per un pubblico di un livello più basso rispetto al ristorante stellato. Il fratello si viene a scoprire già nel primo episodio che è morto, ed è il motivo per il quale lui decide di prendere in mano l'eredità del fratello, e nel corso già dei primi episodi si scopre che c'erano parecchi segreti intorno a questa figura del fratello. Aveva dei contatti loschi, il ristorante non funzionava bene come si pensava, ci sono tutta una serie di problematiche, e poi è bello vedere proprio l'ingresso, no, di questo chef stellato in un locale che di stellato non ha nulla, dal rispetto delle norme igienico-sanitarie alle ricette dei piatti che sono a volte sbagliate, lui che prova a stravolgere tutto, ma gli altri, tutto il team di lavoro della cucina, tutta la brigata, che sono tantissimi, dicono no, ma noi abbiamo sempre fatto così. Sembra un po' di vedere gli episodi di Cucine da Incubo di una volta, no, quando c'era l'obiezione, però in realtà il ristorante è suo, quindi dovrebbe comandare lui, ma c'è il contrasto dei tanti. Nel primo episodio assume un aiuto cuoca, la sous chef, che è proprio poi l'altra protagonista, che è stata premiata anche lei come lui, che è un po' la sua ancora di salvezza, gli dà le idee su come migliorare il locale, eccetera. Personaggio molto importante per lui. Adesso uno si chiede, ma scusatemi, si parla di un ristorante, si parla di un cuoco, come mai si chiama The Bear, l'orso, la serie? Allora, nel primo episodio all'inizio si scopre che questo chef ha un po' di disturbi legati al fatto che lavorava in un ambiente tossico, il ristorante stellato di prima, che lo portano ad avere tutta una serie di problematiche, soprattutto tutta una serie di incubi notturni. Il primo incubo è per l'appunto lui che apre la gabbia di un orso per tirarlo fuori, e questo orso lo aggredisce, no? E quindi da lì The Bear, poi mi sa che questo orso lo rivedremo anche prossimamente, io però ancora non ci sono arrivato.
Allora, Teo, mi hanno regalato per Natale...
The Bear, no.
Magari una gift card per accedere a qualche mese a Netflix, ok? Così mi sto recuperando qualche prodotto.
Ma The Bear è su Disney Plus?
Sì, The Bear è su Disney Plus, che mi era rimasto
indietro. Io te lo consiglio, potrebbe piacerti.
Potrebbe piacermi. The Bear, ma i prodotti di cucina io
c'è
li
la cucina,
guardo volentieri.
C'è il mistero, ci sono poi la tematica dei disturbi mentali, perché lui si vede che la notte è proprio disturbato da questa pressione psicologica che subiva nel ristorante stellato, del tipo che lui era il capo chef e poi c'era il capo del ristorante che ogni volta andava da lui, appena c'era un minimo errore, gli iniziava a dire tu fai schifo, non sei capace di lavorare. lavorare, perché assumi gente incapace, no? Così, no? E tutta questa pressione.
Proprio come cucine da incubo. Ma, un po',
è l'estremo di quello che noi vedevamo magari in anche Hell's Kitchen, Masterchef, soprattutto Hell's Kitchen, però quando c'era Gordon Ramsay cattivissimo,
sì,
no?
Sì,
è
sì,
estremizzato.
Ok.
E racconta quel mondo lì, devo dire che questa cosa poi lascia un segno nel protagonista, che infatti poi cerca di trovare un'oasi felice nel ristorante di famiglia. In realtà all'inizio di oasi felice c'è ben poco, ci sono addirittura quelli che lavorano in cucina che si fanno i dispetti tra di loro.
Bello, quelle scene lì sono bellissime da vedere, divertentissime, perché poi giustamente si vanno a inficiare sui risultati della cucina.
Esatto, no? Perché se tu fai sparire le cipolle a una, non ci puoi, lei non ha le cipolle per fare il piatto, oppure uno si taglia perché tu lasci apposta il taglierino aperto e poi quello si ritrova a dover lavorare con il dito fasciato, quindi il guanto sopra, quindi tutte quelle cose che uno dice, ma davvero succedono queste cose? Non lo so, perché non ho mai lavorato in una cucina, però intanto in The Bear ci sono.
Sono lunghi gli episodi?
Gli episodi durano 30-40 minuti. Quindi uno
molto
dice
buono.
Riesce anche ad andare
se
veloce,
ne vede due
in un'ora e 10 minuti.
Perfetto.
Un'ora e 10, un'ora e 20 secondo la durata. Quindi io mi aspettavo 50 minuti, invece no, 50 minuti Echo, questi sono più corti.
Ma infatti sai che adesso ritornando a Echo,
poi dopo mi dici di Netflix,
quando ho visto la durata degli episodi già sono partito scoraggiato, mi aspettavo per Echo una mezz'ora episodio, no? Invece
è fatto, io secondo me hanno preso come riferimento Daredevil su Netflix, che non è obbligatorio aver visto per guardare Echo, lo diciamo, hanno preso come riferimento quello. Io mi ricordo che ai tempi, quando è uscita la prima stagione, la gente era molto molto contenta e secondo me hanno provato a rifare un prodotto di quel tipo. Vedremo poi se avremo la stessa soddisfazione, ma adesso mi devi dire che cosa ti sei recuperato su Netflix. Nuovo singolo per Lil Nas X, J. Christ, ascoltata qui su Radio BlaBla Network all'interno di Nerdpoint. E allora, Ricky, intanto so che da quando tu hai citato Netflix che stai recuperando è arrivato un consiglio da WhatsApp. Scam, devi recuperare Scam.
Va bene, quindi metto in lista, watch list.
Ma intanto?
Intanto sto seguendo con passione il reality show di Squid Game, quindi la sfida.
Ah, racconta, com'è? È come la serie TV, la gente muore.
È come la serie TV,
muoiono.
La gente ovviamente non muore, ma
allora
viene eliminata. E per ora ho visto i primi tre episodi, e i giochi sono gli stessi, quindi c'è stato un 2-3 stella con la pupazza gigante che poi si gira, individua chi si muove e
cosa succede?
Una persona ha una sorta di
sensore
con uno spray interno e viene colpita, fa effetto simulazione sparo, quindi la persona poi deve accasciarsi a terra.
Ah, ma quindi non è il fucile da paintball che ti colpisce, guarda.
Anche io pensavo fosse una meccanica di quel tipo, invece hanno un qualcosa direttamente montato addosso. E poi hanno fatto il gioco, quello del biscotto con la forma.
Ah, sì, quello con l'ombrello,
zucchero. Esatto, che poi il protagonista della serie aveva avuto la trovata di leccare il biscotto per sciogliere la pasta frolla e rendere più semplice l'estrazione della propria figura geometrica.
Perché lui si era beccato l'ombrello.
Infatti, una delle dinamiche più belle di questo reality è vedere sia le alleanze che si creano nel corso dei momenti in cui non sono previsti i giochi, sia magari le discussioni, perché per dividere e scegliere quattro squadre e assegnare a queste squadre una figura geometrica, quindi l'ombrello, il triangolo, il cerchio, ci sono state delle discussioni, no? Quindi poi il capo squadra, che è tornato dai propri partecipanti a dire purtroppo
abbiamo
l'ombrello, si è preso degli insulti da tutti. No, ma non sai trattare.
Ah, non sono stati assegnati a caso?
No.
Ah, dovevi sceglierla.
Era una trattativa tra quattro capi squadre scelti a caso per quel momento lì, che se non fossero riusciti a mettersi d'accordo sarebbero stati eliminati,
fucilati.
Quindi alla fine hanno dovuto per forza di cose trovare un accordo e il più debole a livello di trattative dei quattro ha preso l'ombrello per la sua squadra, con tutto quello che ne consegue a livello di difficoltà.
Ma tanto
prova.
Basta leccarlo.
Esatto, tanto basta leccarlo.
Se uno si è preparato lo sa.
Comunque è una serie TV interessante. Di nuovo in diretta era Dani Five con la sua Di Natale qui ai microfoni di Radio Bla Bla Network. In questo momento stiamo per chiamare Luca dell'Idea che ti manca. Ho qualche domanda da fargli e anche qualche curiosità rispetto a quanto ha pubblicato in settimana sul suo canale Telegram, perché sono uscite delle cose interessanti. Intanto ci ha scritto Mattia, che anche lui ha seguito il reality show di Squid Game, e scrive: è interessante perché viene fuori quello che è disposta a fare la gente per vincere 4 milioni. E poi, riferendosi alla persona che citavo prima, che ha dovuto per la propria squadra scegliere la forma dell'ombrello, ha scritto: poverino quel ragazzo, ha vomitato per la pressione. È stata in effetti una scena in cui il protagonista di questa vicenda ha fatto molta compassione anche a me, ha fatto un po' di tenerezza, e tra l'altro poi si è preso appunto gli insulti da tutti, e quindi povero lui. Ma ci ha raggiunto Luca dell'Idea che ti manca, quindi andiamo subito a salutarlo. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Luca.
Allora Luca, ti devo fare subito una domanda. Io sono andato al cinema settimana scorsa, non so se tu hai avuto modo di vederlo, a vedere Il ragazzo e l'airone di Miyazaki. Non so se tu conosci, intanto se hai visto il film d'animazione e se hai visto qualche suo capitolo precedente.
No, ho in programma di andare a vederlo, non ci sono ancora riuscito, però è in programma tra le cose da fare.
Ok, comunque domanda che un po' esula dal film in sé. Volevo sapere, io ho visto questo film d'animazione e pur apprezzandolo molto, ho avuto l'impressione che mi mancasse qualcosa. Non so se per apprezzare poi fino in fondo questi film qui devi conoscere in maniera abbastanza approfondita la filmografia dell'autore, che in questo caso appunto è Miyazaki, che io sto recuperando piano piano.
Ma diciamo che tendenzialmente no. Ora, nel caso specifico di questo film non saprei, però tendenzialmente per i film di Miyazaki non è fondamentale aver visto gli altri. Oddio, alle volte qualche richiamo, qualche easter eggs c'è, però diciamo che tendenzialmente sono opere che sono fruibili tranquillamente in maniera singola, anche perché sono storie che non sempre parlano dello stesso soggetto o comunque della stessa tipologia di storia, quindi non è fondamentale avere un background così ferrato sulla produzione.
No, quello infatti, la storia è a sé ed è slegata dai film che ha fatto in precedenza. Però alla fine ho avuto proprio l'impressione che lui volesse dare dei messaggi o volesse raggiungere un pubblico di cui, non lo so, in qualche modo sentivo di non far parte. Non so se riesco a spiegarmi. Forse perché ha un modo di comunicare che forse per il fatto di aver visto pochi dei suoi prodotti ancora non riesco a cogliere.
Ma sì, sicuramente lo stile narrativo di Miyazaki non è uno stile puramente commerciale, non è uno stile che può essere preso così alla leggera. È un autore che comunque, quando realizza delle opere, le fa in un certo modo che chi è abituato a vedere i suoi film magari riesce a cogliere quel significato o quella cosa che magari alla persona che lo approccia per la prima volta fa un po' più fatica. Quindi diciamo che se l'opera prima che si va a vedere di Miyazaki magari non è proprio consigliabile, però diciamo che comunque è un titolo di cui si può usufruire tranquillamente.
Sì, esatto. Tra l'altro l'abbiamo citato in precedenza perché fresco di Golden Globe come miglior film d'animazione. Allora Luca, vuoi dirci le novità della settimana? Tra l'altro io ho visto dei bellissimi busti sul vostro canale Telegram relativi alla Disney, sia delle principesse Disney che dei villain della Disney. Tra
esatto,
le tante cose
sono arrivati realizzati da Best Kingdom. Sono questi busti che sono 15 centimetri, quelli delle principesse realizzati in PVC con effetto marmoreo, quindi sembrano delle opere classiche, mentre i busti dei villains sono da 18 centimetri e mezzo, realizzati con questo effetto bronzo, molto molto belli, sono un prodotto decisamente di qualità. Il costo tutto sommato è un costo abbastanza contenuto, perché si parla di circa 60 euro. È vero che per i profani magari uno dice però 60 euro, però tendenzialmente il prezzo dei busti, delle statue è molto più alto. Questi qui con una sessantina di euro porti a casa dei prodotti di ottima fattura, realizzati veramente veramente bene. Ma quindi, poi questa settimana c'è stato veramente la baraonda delle uscite, perché sono arrivate le figure di Fantozzi, sono arrivate le statue della Diamond Select, le prime due statue delle Tartarughe Ninja, sono arrivate Leonardo e Raffaello, e hanno la particolarità che poi assemblandole tutte e quattro assieme si va a creare un diorama completo. E le uscite dei fumetti, sono uscite un po' di titoli che si stavano aspettando da un po' di tempo. Insomma, è uscito un sacco di materiale questa settimana. Ci hanno messo sotto a lavorare,
ad aprire scatoloni, quindi bisogna passare in negozio.
Esatto.
Allora Luca, facciamo così, tra poco continuiamo a chiacchierare insieme, così arrivo anch'io con qualche domandina a tema fumetti. Prima però ci ascoltiamo la prossima canzone di Alok, Deep in Your Love.
Di nuovo in diretta, di nuovo con Luca, dell'idea che ti manca. Allora, so che Teo avevi qualche domanda, curiosità.
Allora, prima domanda per Luca, questa è la classica domanda di rito quando esce una nuova serie TV o un film con supereroi. È uscita la serie TV di Echo, personaggio minore della Marvel. Per caso la Panini Comics ha fatto uscire qualcosa?
Allora, di Echo no, non è uscito nulla in particolare, però diciamo che qualcosa c'era già disponibile a catalogo, quindi si può recuperare tranquillamente il fumetto per leggere tranquillamente le storie.
Ah, sai che io non avevo cercato nulla, quindi non pensavo ci fosse già disponibile qualcosa a catalogo di Echo, perché è un personaggio che io proprio non conoscevo.
Diciamo che tendenzialmente era qualcosa legato a Daredevil,
sì,
quindi
sì,
era
sì.
Daredevil ed Echo assieme nelle storie, e quindi lo hanno pubblicato, però quando lo hanno pubblicato perché era Daredevil e non perché era legato poi all'uscita di Echo.
Sì, me lo immaginavo. Vedremo se, come è stato magari per One Piece, il fatto che arrivi un prodotto con questo personaggio rilancerà le vendite, non lo so, mentre One Piece era stato un bel colpo, vero? Luca, ci sei?
Non ho sentito nulla, scusa.
Ah, ok, no, ti stavo chiedendo se ci si aspetta un aumento di vendite su questi prodotti di Echo come era stato per One Piece.
No, non è minimamente paragonabile la cosa. Diciamo che purtroppo non sono quei tipi di personaggi che vanno a muovere grandi numeri. Fosse stato, ecco, magari quando uscirà la nuova serie di Daredevil, allora potrebbe essere che ci sia un ritorno di fiamma anche sui fumetti, e quindi la gente venga a cercare qualcosa in più di Daredevil per conoscere meglio il personaggio. Ma quando si tratta di personaggi così minori, non difficilmente muovono dei numeri che valgano la pena.
Ma quindi ti devo chiedere se stai già preparando le scorte di Deadpool per quando uscirà il film.
Ma Deadpool ha quei volumi che vengono ristampati ciclicamente, si tengono sempre a catalogo perché ormai sono diventati una sorta di classico della Disney.
Addirittura, sì sì, classico per adulti, aggiungerei.
Esatto, esatto.
Ma a te capita a volte che arrivino dei ragazzini a chiederti fumetti di Deadpool?
Sì, 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 capita, capita molto spesso. Infatti sono sempre in difficoltà perché cerco di far capire al genitore che sì, ci sono magari anche delle storie che possono andare bene, però ce ne sono certe che non sono propriamente indicate per i ragazzini giovani.
Ma questo ti succede con Deadpool e poi con che cos'altro?
Ma diciamo che tendenzialmente capita un po' con tutto, eh. Diciamo che quando esce un film che ha un grande successo o che ha un personaggio molto
accattivante
di richiamo, allora può capitare che ci sia una grande richiesta di volumi anche da persone che non sono avvezze all'acquisto di fumetti normalmente, soprattutto ragazzini. Però sai, quando arrivano e dicono ho visto il film di Batman, vorrei un fumetto di Batman, e un fumetto di Batman adatto a dei ragazzini si fa un po' fatica a trovare, per ragazzini intendo sotto gli 11-12 anni, si fa un po' fatica a trovarlo.
Infatti io poi ti avrei chiesto proprio di Batman, perché so che anche Batman non è adatto ai più piccoli.
Sì, qualcosina si trova, però sono proprio delle gocce in mezzo al mare da trovare.
Sì, sì, e poi immagino che lo stesso capiti anche con i manga, anche se lì poi è difficile conoscere tutti i manga che ci sono in negozio.
Ma sai, il manga, se non altro, ormai tendenzialmente ha quasi sempre una contropartita in anime, e quindi magari arrivano che hanno già visto l'anime. Capitato una o due settimane fa un bimbo sotto i 10 anni che aveva chiesto una serie particolare, che io ho guardato la madre e gli ho detto ma guarda, io te la vendo anche, ho detto ma mi sembra un po' estrema per un bambino della sua età, e lei mi ha detto no, ma tanto ha già visto l'anime. E gli ho detto oh, vabbè, allora se gli hai fatto vedere l'anime e ti è andato bene, il manga più o meno è violento alla stessa maniera, se a te sta bene va bene. Però alle volte sai, capita anche quello che dice no, ho visto l'anime e non è adatto per mio figlio, oppure ha visto l'anime e non gli è piaciuto, allora il manga non lo prendo. Il manga ha più quel vantaggio lì del traino dell'anime, diciamo.
Sì, e poi ricordiamolo che il manga ha già l'indicazione dell'età nel tipo di manga che è, vero? Se è uno shonen.
Esatto, esatto. Già ti segnalano comunque tendenzialmente che fascia di età è più indicata, ti dice più o meno se è per un pubblico più grande, per un pubblico più giovane, il tipo di manga che è. Se è una storia avventurosa, una storia di combattimento, se è una storia che si rifà a un certo periodo storico, se è una storia d'amore. Quindi hai molte più indicazioni rispetto a quella che può essere la serialità di un fumetto supereroistico, o anche comunque a quello che poi è la raccolta in volumi delle storie dei supereroi.
Sì, che poi ricordiamolo, le storie dei supereroi invece hanno autori diversi perché cambiano, e quindi in base anche all'autore può cambiare l'indicazione.
Sì, 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 nel corso degli anni si susseguono molto, ma poi a seconda della testata, del personaggio, però diciamo che si va da una gestione di un anno fino a 5, 6, 10 anni di un autore su un determinato personaggio, però poi dopo comunque c'è un cambio di gestione che comporta un cambio di stile di scrittura, di storie come vengono raccontate, dei temi che si affrontano all'interno delle storie, c'è un cambio di disegnatori abbastanza frequente sulle varie testate, diciamo che lavorano da 1 a 3-4 anni su un personaggio, poi diciamo che anche gli editori rimescolano un po' le carte e cambiano un po' le cose per cercare di risollevare un'altra testata che magari non sta andando particolarmente bene, mentre nel manga tendenzialmente, a meno di casi estremi e particolari, come può essere, prendendo un esempio su tutti, Berserk, dove l'autore è venuto a mancare prima della conclusione dell'opera, lui si dice che abbia lasciato un canovaccio da seguire per portare a conclusione l'opera, però l'opera non la concluderà lui, la disegnerà e la sceneggerà qualchedun altro.
Sì, che è un caso più unico che raro.
Luca, noi come sempre ti ringraziamo, torneremo a collegarci insieme sabato prossimo, intanto ti auguriamo un buon fine settimana.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona giornata.
Ciao Luca, grazie mille.
Ciao.
Le 11:54, siamo giunti al termine anche di questa puntata di Nerd Point, che è la prima puntata dell'anno che facciamo insieme.
Ah, beh, sì.
Prima che facciamo insieme.
Però quella conta, quella conta. Però che
non
da solo non conta.
Si è perso un po' di smart.
Ma che smart? Sei venuto qui a dirci che stai recuperando i prodotti di 10 anni fa su Netflix. Ti hanno consigliato Scam.
Mi hanno consigliato Scam, adesso il nostro ascoltatore. Devo finire di vedere il reality di Squid Game per capire poi chi.
No, ma tra l'altro stanno arrivando un sacco di cose che sono successe. Chi ti aspetti che vinca?
Allora, a me piacerebbe che vincesse la signora un po' più anziana di questo reality show, che tra l'altro partecipa insieme al figlio, e in questo momento sono entrambi ancora in gara.
Ma quindi si aiutano a vicenda?
Sì, si aiutano a vicenda. Per ora, quantomeno non si mettono i bastoni tra le ruote.
Ma dovessero arrivare al finale che c'è il combattimento, no? Poi immagino che nel quiz sarà diverso.
Lì si combattono,
mamma contro figlio.
Sarebbe interessante. Vediamo, perché andrò avanti, settimana calda, perché in questa settimana usciranno gli Emmy Awards, che sono i veri premi che contano, visto l'abbiamo detto prima, non contano nulla.
Non contano più niente, abbiamo deciso che siccome non ha vinto Ted Lasso, non contano. Quindi tra una settimana di nuovo a commentare premi.
Esatto, a commentare premi e vediamo, ho poche speranze che la mia bella Ramsey possa alzare una statuetta. D'altronde uno quando deve giudicare un prodotto è competente, non è competente.
E quindi tu sei competente.
Io sono molto competente.
gli altri?
Meno.
Quindi sì. Dovevano chiamare te. Date le statuette a Bella Ramsey, Pedro Pascal.
Esatto. No. Tra l'altro, ecco, a proposito di The Last of Us, invece settimana prossima uscirà finalmente la remastered per PlayStation 5. E vi farò sapere
missioni aggiuntive
modalità rock like, quindi se con la modalità della morte permanente, quindi se andate avanti e morite a un certo punto dovete rifarvi tutto da capo, vi farò sapere se ne vale la pena. Insomma,
tra poco qui su Radio Blabla Network arriva l'Eurolega con Lorenzo Lubrano. Prima le notizie, prima l'ultimo singolo di oggi è Ma e Lazza, Amore Cane. Grazie Ricky.
Grazie a te Teo,
ci si sente sabato prossimo. Ciao.